Come si era notato alla fine della scorsa puntata, uno sguardo alla figura 4-6 di pagina 77 basta a mettere in luce alcune caratteristiche salienti del gioco del cumulo di neve. Come vedete, i payoff in questa figura sono x uguale a 3, y uguale a 4, W uguale a 0 e Z uguale a 1. 3 è il payoff che tutti e due i giocatori ottengono quando cooperano. Y è il payoff dello scroccone, del free rider. W uguale a 0 è il payoff che si ottiene quando il bene non viene prodotto. E Z uguale a 1 è la paga del babbero, quella che tu hai quando hai contribuito da solo alla produzione del bene pubblico. Anzitutto vediamo, come si nota a pagina 78, che la figura 4-6 mostra che la defezione è la migliore risposta alla cooperazione, mentre la cooperazione è la migliore risposta alla defezione. Per esempio, se colonna coopera, è evidente che a riga conviene defezionare, perché in questo modo riga ha 4 e colonna, poveretto, ha solo 1. Ma se colonna defeziona, beh, allora è evidente che a riga conviene cooperare per avere 1 invece di 0. Questo vuol dire che nessuna delle due strategie del gioco, nessuna delle strategie pure del gioco domina l'altra e nessuna di esse è una strategia di equilibrio, dato che i risultati CC e DD non sono equilibri, non sono equilibri di Nash. Se tu sei lì in quei, se ti trovi in uno di questi due risultati, beh, hai la convenienza a cambiare. Ti trovi in CC, beh, vuol dire che il tuo socio ha cooperato, ma allora a te conviene defezionare, te ne vai da CC, che quindi non è un equilibrio. Ma anche DD, se fossi, ti fosse data l'opportunità di cambiare la mossa qualora tu sia nel risultato DD, cioè entrambi avete defezionato, beh, allora la cambi, perché avete defezionato entrambi, state tutta la notte davanti al cumulo di neve, ma sapendo questo, che D è la strategia scelta dal tuo socio, tu la cambi. Questo significa che questi due risultati, CC e DD, non sono equilibri. Allora, la figura 4-6 mostra anche che il cumulo di neve presenta due equilibri, costituiti però dai risultati CD e DC, cioè dalla combinazione di strategie in cui uno dei viaggiatori coopera e l'altro defeziona. Abbiamo due equilibri di Nash, però hanno una caratteristica che io preferisco uno, quello in cui io defeziono e l'altro coopera, ma il mio socio preferisce l'altro, quello in cui io coopero e lui defeziona. E dato che nessuno dei due equilibri di Nash è preferibile per entrambi, non si può pensare che la soluzione del gioco sia uno di questi due equilibri di Nash. Qualcuno pensa, sì, ma secondo Nash la soluzione di un gioco va cercata tra gli equilibri di Nash. Quindi come facciamo se nessuno di questi due è un equilibrio di Nash? Beh, la risposta a questa domanda è abbastanza ovvia se non ci dimentichiamo delle strategie miste. Può darsi benissimo, e infatti sarà così, che l'equilibrio di Nash migliore di tutti sia un equilibrio in strategie miste, vale a dire due strategie miste, sappiamo cosa vuol dire strategia mista, identiche per entrambi i giocatori, il gioco è simmetrico, i giocatori scelgono quella strategia mista e la combinazione di quella strategia mista scelta da entrambi i giocatori La combinazione delle due scelte identiche dei giocatori dà luogo a un equilibrio di Nash che può rappresentare, come vedremo, la soluzione del gioco. Le caratteristiche del gioco del cumulo di neve indicano chiaramente che la strategia ottimale per il cumulo di neve, cioè la strategia che dovrebbe essere adottata da qualunque giocatore razionale, non coincide con nessuna strategia pura. Non è C e non è nemmeno D. Secondo la teoria classica dei giochi, la strategia ottimale è una strategia mista, che abbiamo denotato con parentesi tonda P, virgola 1 meno P, dove P è una probabilità e il valore di P dipende dai valori assegnati ai payoff Y, X, Z, V doppio, che vuol dire che dovremmo trovare una strategia mista con un certo valore della probabilità P che di giocare la mossa cooperativa. Quindi una moneta sbilanciata, la lanciamo per aria, se viene fuori testa, giochiamo C. Il punto però è capire che valore dobbiamo dare a P. Sappiamo solo, e ce lo dice l'intuizione, e poi anche la matematica, che questo valore dipenderà dagli specifici valori assegnati ai payoff. Non tutti i giochi del cumulo di neve si risolvono con la stessa strategia mista. Per esempio, nel caso particolare rappresentato nella figura 4-6, la strategia ottimale è un mezzo, cioè la strategia che consiste nella decisione di cooperare con una probabilità del 50%, ma che meraviglia, è così semplice. Basta una moneta non truccata. Sì, ma non è successo per caso questo. I valori dei payoff che compaiono nella figura 4-6 sono stati scelti in vista di questo semplice risultato attraente, didatticamente utile. Essa, questa strategia mista, è l'unica strategia di equilibrio del gioco, cioè l'unica strategia che rappresenta la migliore risposta a se stessa. E naturalmente c'erano anche due equilibri, strategie pure, C, D e DC, ma non erano omogenee, vale a dire, le due strategie che formavano questi equilibri non erano identiche. Uno doveva giocare cooperazione, l'altro defezione. Ma chi avrebbe dovuto giocare cooperazione? Tutti vorrebbero essere i defettori in un mondo in cui gli altri cooperano. Bene, invece con la strategia mista, un mezzo, perché la possiamo chiamare così, entrambi scelgono la stessa strategia, questa, il lancio della moneta, e poi si sceglie cosa fare in base a cosa è il risultato di questo lancio, e questa strategia è la migliore risposta a se stessa. Nessuno dei giocatori si pente di aver usato questa strategia una volta che sa cosa, che strategia ha usato il socio, l'avversario. Notate bene, devi sapere che l'avversario ha usato la strategia un mezzo, non devi sapere che risultato, che cosa ha è saltato fuori dal lancio della moneta, no? E quindi quale azione pura ha scelto l'avversario? No, devi sapere che l'avversario ha scelto la strategia un mezzo. E allora tu cosa fai? Qual è la migliore risposta a un mezzo? Si può dimostrare che è un mezzo. Questa è la soluzione del gioco. Notate bene, quando dico si può dimostrare, vuol dire che non l'abbiamo dimostrato. E non a caso, perché dimostrarlo presuppone un po' di matematica complessa. Perfetto. Dato il carattere probabilistico di un mezzo, di questa strategia mista, non possiamo stabilire con certezza quali azioni verranno attuate dai due giocatori che adottano questa strategia e neppure quali payoff otterranno. Dipende dal risultato, da cosa esce dal lancio delle monete. Possiamo però determinare la probabilità delle loro azioni. Ovviamente è un mezzo per la cooperazione, un mezzo per la defezione. E il cosiddetto valore atteso dei loro payoff. Il valore atteso dei loro payoff dipende dai payoff che vengono ottenuti nei vari nelle varie cellette del gioco, nelle quattro cellette, e dà la probabilità di finire in quelle cellette. Ma in questo caso il calcolo è semplice, perché la strategia mista è un mezzo, quindi se tanto mi dà tanto la probabilità di avere uno qualunque di quei quattro risultati è un quarto, perché sono equiprobabili. Quando entrambi lanciamo la nostra moneta, decidiamo se cooperare o defezionare in base al risultato ognuno della sua moneta, le monete sono simmetriche, regolari, avremo un quarto di probabilità di ottenere uno qualunque di quei quattro payoff e quindi anche dei quattro risultati rappresentati dalle cellette. Cosa vediamo? Vediamo così che uno sono sempre nella solita pagina 78, secondo capoverso, vediamo così che 1. Vi è una probabilità del 75% che almeno un giocatore cooperi e di conseguenza che il bene pubblico venga prodotto, perché viene prodotto in tre delle quattro cellette del gioco e quindi la probabilità che venga prodotto è del 75%. Il valore atteso del payoff di ciascun giocatore è pari a 2. E come l'abbiamo calcolato? Beh, semplicemente prendiamo i quattro payoff possibili, che sono 3, 1, 4, 0, e facciamo 3 più 1 fa 4, più 4 fa 8, più 0 fa 8. E naturalmente il valore atteso lo troviamo poi dividendo questa cifra per 4, perché è il valore 8 fratto 4 da 2. 2 è la media dei valori che io posso ottenere. Ce ne sono due migliori, 3 e 4, ma due peggiori, 1 e 0. La media, il valore atteso è 2, dunque. Vediamo la nota 10. Tale valore atteso è approssimativamente uguale alla media dei payoff che con ogni probabilità un giocatore che adotta un mezzo, la strategia un mezzo, otterrebbe in una lunga serie di incontri con un concorrente che adotta la stessa strategia. Vedete, in questa nota io mostro la razionalità del scegliere questa strategia perché anche se gioco una volta sola, cumulo di neve, devo mettermi nella logica di cosa farei se giocassi tante volte. Magari abito in una strada di montagna e molto spesso mi trovo in questa situazione. E allora, se io gioco con questa strategia, grosso modo, dopo 100 volte che risolvo una vita infelice, chiaramente, risolvo il problema del cumulo di neve, mediamente porto via un payoff di 2 ogni volta. Ciò significa, torno al testo, che diversamente da quanto accade nel dilemma del prigioniero, nel cumulo di neve la possibilità che due giocatori razionali possano produrre un bene pubblico in base alla contribuzione volontaria è tutt'altro che evanescente, perché lo producono nel 75% dei casi. Ci sarebbe da essere soddisfatti. Tuttavia, occorre notare, ultimo capoverso di pagina 78, che il valore atteso, pari a 2, dei payoff di giocatori che adottano la strategia ottimale, un mezzo, strategia mista, scelta casuale della mossa, risulta inferiore al payoff pari a 3 che essi otterrebbero con la mutua cooperazione. Questo significa che anche se non ci troviamo di fronte a un dilemma, diciamo dei beni pubblici, è un dilemma sociale, perché attuando la mossa migliore, quella razionale, ho un risultato atteso pari a 2, non lo posso considerare un disastro collettivo. Certo, però è inferiore al payoff che essi otterrebbero con la mutua cooperazione. Potrebbero fare qualcosa di meglio se non fossero così razionali. Dobbiamo quindi ammettere che il gioco rappresentato nella figura 4-6 costituisce un dilemma sociale. Alla fine io accetto l'idea che sia un dilemma sociale, anche se in confronto al dilemma del prigioniero si tratta di una forma attenuata di dilemma sociale. Proprio perché è difficile parlare di disastro collettivo quando in 3 casi su 4, nel 75% dei casi, il bene pubblico viene prodotto e il valore atteso è 2, è ben superiore al minimo che è 0. Si noti, dico qua, che questa conclusione non vale solo per il gioco rappresentato dalla figura 4-6, ma più in generale per qualunque caso del cumulo di neve. Cioè, anche se i payoff sono diversi, purché rispettino la condizione che definisce il gioco del cumulo di neve, arriveremo a conclusioni grosso modo simili. C'è però un problema che diminuisce il nostro entusiasmo per la soluzione, l'analisi giochistica che viene effettuata dalla teoria classica dei giochi. Faccio notare che questo gioco finora lo abbiamo analizzato nell'ambito della teoria classica dei giochi. E il problema è che nella vita reale i giocatori che sono alle prese con il cumulo di neve cooperano molto più frequentemente di quanto previsto dalla teoria classica. La teoria classica prevede che giocatori cooperino una volta su due e che quindi il bene venga prodotto nel 75% dei casi. Nella vita reale coopero più spesso. E cosa garantisce questa cooperazione che non può essere compresa entro gli schemi un po' angusti della teoria classica? A questa domanda risponderemo nella prossima lezione.